perfetto. Va bene, allora appunto io partirei, diciamo, col chiederti, io ho sotto gli occhi l'articolo uscito per il manifesto, UE India, l'accordo di libero scambio in chiave anti-Trump, l'intesa che Abbate Dazi ha salutato con favore delle lobby agricole e diritti in secondo piano. Magari partirei col chiederti, come dire, una sintesi un po' estrema, una sintesi degli aspetti più importanti dei contenuti di questo accordo tra Unione Europea ed India.
Sì, allora, l'estrema sintesi ha un caveat iniziale, cioè che noi effettivamente non abbiamo ancora le specifiche dell'accordo sotto mano, perché diciamo, la firma dell'accordo è stata fatta, come a dire, le trattative che abbiamo portato avanti da quasi 20 anni, cioè 18 anni di trattative, alla fine abbiamo trovato la quadra. E la quadra dovrebbe essere che sia India che Unione Europea ottengono un abbassamento della pressione dei dazi reciproca molto molto consistente, in particolare l'India lo ottiene con quasi il 99% delle merci indiane direzionate verso l'Unione Europea avrà o un abbassamento o un azzeramento proprio dei dazi. E la stessa cosa succede più o meno per il 95%, se non sbaglio, di quelle dell'Unione Europea. I punti di contatto più interessanti devono essere divisi in due, cioè da un lato l'Unione Europea mi sembra di capire che sia particolarmente contenta di questo traguardo, diciamo a livello commerciale, perché promette di entrare in un mercato che sta crescendo molto, cioè quello della classe medio-alta indiana, con alcuni dei prodotti che sono un po' il simbolo, no, delle esportazioni europee verso i paesi extraeuropei, cioè gli alcolici e le automobili. Ovviamente il sistema automotive europeo è in fortissima crisi e quindi riuscire in qualche modo a trovare uno sbocco per la nostra produzione di automobili nostra europea verso un paese emergente che ha fame in qualche modo di comprare determinati prodotti è un'ottima notizia. Dall'altro lato l'India, diciamo che con il fatto di poter finalmente accedere a un mercato del consumo più che altro europeo, inizia a poter pensare di poter competere, ad esempio, con dei competitor diretti che sono il Vietnam o Bangladesh. Ad esempio, avevo sentito recentemente un podcast indiano di Indian Express in cui diceva che grandi promesse ci sono dal punto di vista del tessile, quindi magliette, eccetera, che come sappiamo, se chiunque di noi apre il nostro armadio, vede che la stragrande maggioranza delle cose che indossiamo proviene dal Bangladesh. Questo perché il Bangladesh aveva diciamo, un trattamento di favore dal punto di vista dell'Unione Europea. Ora questo trattamento dovrebbe essere riservato anche all'India. Altro discorso c'è da farlo per i farmaci. L'India è probabilmente il principale produttore in assoluto di farmaci e quindi poter produrli e poterli vendere a un mercato gigantesco come quello dell'Unione Europea per l'India sicuramente è un'ottimissima notizia. Ci sono altri due aspetti che non sono proprio inerenti al Free Trade Agreement, ma che sono stati firmati in qualche modo a latere, e sono una maggior cooperazione dal punto di vista militare, e militare intendo produzione di armi, cosa di cui l'India molta fame, e soprattutto l'India vuole cercare di sganciarsi un po' dalla sua situazione, per cui è un grande importatore di armi, cioè le fanno gli altri e l'India le compra. Invece, con queste partnership ci dovrebbe essere anche uno scambio di know-how e l'apertura di industrie belliche all'interno dell'India, ma con i brevetti, diciamo, con le licenze europee. E quindi questo sicuramente fa estremamente piacere all'India per i suoi progetti di diventare una superpotenza quanto più autonoma possibile da questo punto di vista. E in ultimo, ma assolutamente non in ultimo per senso di importanza, c'è una piccola piccolo accordo che sembra piccolo rispetto a tutte queste cose, ma in realtà per l'India in questo momento è molto molto importante, cioè ci dovrebbe essere un meccanismo di facilitazione della, diciamo, migrazione di lavoratori specializzati dall'India verso l'Unione Europea, il che permette in qualche modo all'India di compensare il ridimensionamento che c'è stato negli Stati Uniti negli ultimi mesi di un meccanismo simile. Cioè, detta male, tagliata con l'accetta, gran parte dell'impianto tech, high tech, le big tech, AI e tutte queste cose negli Stati Uniti sotto, viene sostenuto da una manovalanza tecnologica e tecnica di origine indiana, cioè ingegneri informatici che sono bravissimi e sono formati interamente in India potevano avere accesso a queste compagnie, grazie a un visto ad hoc in qualche modo che era stato implementato negli Stati Uniti, che era fatto per tutte le persone che arrivavano fuori dagli Stati Uniti, all'epoca gran parte delle quote che erano riservate a questi cervelli che arrivavano da fuori dagli Stati Uniti veniva in qualche modo assorbita dalla forza lavoro, in questo caso indiana. Ecco, gli Stati Uniti hanno molto ridimensionato la quota di entrate. E quindi l'Unione Europea fondamentalmente si sta candidando a sostituire, ovviamente in ordini di grandezza diversi, questo meccanismo, cioè a tendere diciamo, i lavoratori più specializzati, i lavoratori d'élite in qualche modo formati nelle università indiane, non saranno più solamente costretti a sognare l'America come hanno fatto per decenni, ma adesso possono anche sognare l'Europa.
Certo, certo, e quindi appunto ho un ultimo aspetto, però mi sembra molto importante anche perché, come tu sottolinei nell'articolo, c'è il contesto, diciamo, di quello che tu definisci il neoprotezionismo trumpiano, quindi bisogna ricordarsi sempre che i dazi nei rapporti tra Stati Uniti e India adesso sono al 50% su.
Esatto.
Quindi diciamo un tentativo di provare a trovare un altro sbocco nel sistema multipolare, diciamo, direi cioè di un sistema multipolare, di un processo di multipolarizzazione. E, no, ti chiederei qualcosa in più, visto che appunto tu sei anche un po' un osservatore della controparte e del discorso pubblico che si fa in India rispetto a quello che magari noi possiamo osservare da qua, quali sono state un po' le reazioni dell'opinione pubblica indiana rispetto a questo accordo, che cosa sia un po', insomma.
Beh, è stato accolto con esiti estremamente positivi.
Certo.
Noi dobbiamo pensare a questo, secondo me c'è un ragionamento un po' più di medio termine su questa faccenda. Pensiamo che l'India in questo momento è un paese che è in una, diciamo, tendenza di crescita molto molto chiara e anche costante per certi versi. Negli ultimi 10 anni il PIL indiano è sempre cresciuto più del 5%, stavo leggendo gli ultimi dati, dovrebbe crescere anche del 6% più o meno anno su anno per quest'anno prossimo. Gli smottamenti in qualche modo che ci sono stati nella comunità internazionale, portati chiaramente dalla Casa Bianca di Trump, nel senso che sta saltando tutto banalmente, lo vediamo tutti i giorni o in ogni parte del mondo in cui mettiamo occhio, dal punto di vista indiano, sta saltando un rapporto che era stato intessuto molto dall'inizio degli anni 2000, in qualche modo, tra India e Stati Uniti. Gli Stati Uniti, venivano considerati come uno dei motori della crescita indiana, un partner internazionale che non vedeva di cattivo occhio l'ascesa di un'altra superpotenza asiatica. Quando Trump invece ha iniziato a fare esattamente il contrario, cioè quando il concetto di America First è esploso in modo pirotecnico, come abbiamo visto negli ultimi mesi, l'India si è ritrovata a dover valutare molto meglio come garantire che questa crescita potesse essere sostenuta negli anni. E quindi in questo senso l'accordo con l'Unione Europea non è una cosa come i dazi, capito? Cioè
Certo.
i dazi, Trump si sveglia la mattina e dice sono 50, si sveglia il giorno dopo e dice sono 30. Questo accordo invece è un accordo storico, ma storico non solo per l'importanza, ma anche per la durata. È un accordo che è destinato a ridefinire i rapporti tra, come è stato giustamente, secondo me, presentato anche da Ursula von der Leyen, dice questo qui è un accordo che interessa la seconda e la quarta economia del mondo. In tutto si parla di un mercato di 2 miliardi di persone. Quindi in questo senso, quando l'India riesce in qualche modo a chiudere questo accordo, tra l'altro mantenendo anche le proprie prerogative, nel senso che per tanti anni l'ostacolo principale era stato quello del settore agricolo, cioè che l'Unione Europea voleva avere la possibilità di vendere i propri prodotti agricoli all'interno dell'India, cosa che invece l'India non voleva fare perché aprire il mercato ai produttori europei avrebbe significato una botta enorme in un settore agricolo che in India è estremamente protetto, perché è protetto? Perché dà da lavorare alla stragrande maggioranza delle persone che lavorano in India, quindi se si apre al mercato i rischi di disoccupazione, di far saltare tutto il sistema erano molto alti. L'India è riuscita a chiudere l'accordo tenendo fuori l'agricoltura. Questo significa che da un lato sta proteggendo le persone che vuole proteggere, e dall'altro sta promettendo agli altri che ci saranno nuove opportunità, nuovi posti di lavoro, nuovi prodotti da produrre e da esportare. E questo significa avere la promessa di poter mantenere la crescita per gli anni a venire, che è esattamente quello che l'India vuole fare. Quindi per questo quando si firma, quando la seconda e la quarta economia del mondo firmano, in India che sono la quarta, sono estremamente contenti.
Certo, no, infatti appunto tu vedevi, tu sottolineavi che sono riuscito a tenere fuori dall'accordo, cosa che leggevo anche da altri commentatori, prodotti un po' chiave anche del consenso politico, diciamo, dei pezzi di società che fanno parte, sono parte molto importante del consenso politico in India, come ad esempio gli allevatori di, cioè, bovini da latte, cioè quindi tutta la questione dei
Certo,
latticini, del grano. Cioè,
certo.
quindi con una serie, e dall'altra anche appunto un pezzo che sono rilevanti anche per gli allevatori europei e per i coltivatori europei, quindi
Sì, fammi fare questa parentesi. Abbiamo
certo.
visto che casino è successo quando c'era stato, diciamo, il passaggio del Mercosur, no? Che adesso è stato
Certo.
rimandato dopo. Perché? Perché i contadini europei, giustamente dal loro punto di vista, hanno manifestato perché si sono sentiti non sufficientemente tutelati. In questo senso, secondo me, il fatto di aver visto come questo poteva creare dei problemi e li ha creati all'interno del Mercosur ha convinto in qualche modo la leadership europea a tenere quell'aspetto fuori per riuscire comunque a siglare un accordo che in teoria, adesso poi lo vedremo perché comunque questi accordi qua, poi ci sono tutti i vari dettagli, le tabelle, si capirà perfettamente a livello tecnico che cosa vuol dire questo, quando entrerà in vigore la speranza è quella di non incontrare una resistenza come è stata quella incontrata in qualche modo dal Mercosur a livello popolare, cosa che l'India aveva chiesto da subito fondamentalmente.
Certo. E diciamo, un po' la conclusione del tuo ragionamento appunto sull'articolo, che fa parte di una, direi, di una serie di ricerche e di questioni che tu poni, hai posto negli ultimi anni in diversi altri tuoi prodotti, diciamo, informativi, riguarda un po' la questione dei diritti umani e dei diritti delle minoranze, no? Nel senso che appunto dal punto di vista di Moody. Assistiamo ormai da diversi anni a una brusca, direi, accelerazione di già un processo di violenta egemonizzazione indù, se la posso chiamare in questo
Certo.
modo, del paese, una sempre più messa all'angolo delle minoranze. Da questo punto di vista, come dire, ti vi chiederei anche, diciamo, in luce un po' delle lezioni di cui non mi ricordo quanto tempo fa sono state le lezioni in India, però insomma non tanto,
2024.
nel 2024, un po' qual è, dal tuo punto di vista, in maniera capisco molto generale, un po' lo stato di salute del governo, anche alla luce di questi passaggi.
Ma secondo me, allora, prima di tutto, sarebbe estremamente naif pensare che in una situazione come questa che stiamo vivendo a livello di comunità internazionale, l'Unione Europea si fermi dicendo no, noi con l'India gli accordi non li facciamo perché non c'è rispetto ai diritti umani. Rispetto ai diritti umani non c'è da nessuna parte, noi occidentali abbiamo sempre fatto e continueremo a fare per sempre fior di affari con gente che non rispetta i diritti umani, soprattutto considerando che anche all'interno dell'Unione Europea ci sono un sacco di governi che non rispettano i diritti umani. Quindi questo è un tema che sul tavolo, diciamo, degli accordi commerciali non esiste. Dall'altro punto di vista, la progressione in qualche modo del governo Modi, che ricordiamolo, governa l'India ininterrottamente dal 2014, in questo senso è assolutamente chiara e non trova nessun ostacolo rilevante se non un po' di resistenza popolare. Detto ciò, il fatto di riuscire a portare a casa un accordo del genere rafforza in qualche modo il racconto che è stato fatto dell'amministrazione Modi, cioè un'amministrazione che da un lato è estremamente muscolare ed è anche a livello di politica interna, sempre più manifesta la volontà di perseguire questa, come l'hai chiamata tu, omogenizzazione in qualche modo della società multiculturale indiana. A un paese a trazione Hindu, dove gli Hindu che sono più degli altri devono decidere più degli altri, e tutti quelli che non sono Hindu devono accettare in qualche modo di venire per secondi o per terzi all'interno dell'organigramma sociale della federazione indiana. Quindi questa cosa qua continua tranquillamente, però dall'altra parte il fatto di averci una persona molto autoritaria, capo di un gruppo di potere estremamente autoritario, dall'altra parte produce anche dei risultati. E questo è il grande tema. Quando ci saranno le prossime elezioni nazionali, che per i tempi indiani siamo veramente molto, molto in là, saranno il 2029, da qua al 2029 può succedere di tutto, però il concetto è che comunque questa amministrazione, a meno che non salti fuori qualcosa, può presentarsi all'elettorato dicendo: noi gli avevamo promesso che saremmo diventati una superpotenza e durante la nostra amministrazione noi siamo arrivati ad essere la quarta potenza economica del mondo, c'è la fila di gente fuori dalla nostra porta che vuole fare accordi con noi. Adesso io sono in questo momento, vi sto parlando della relazione del manifesto, è appena tornato un mio collega dall'Africa, dall'Uganda, e stamattina mi aveva mandato un articolo che diceva: hanno iniziato a fare negoziato anche per il Free Trade Agreement India Kenya. Nel senso che l'India in questo momento sta facendo free trade agreement con tutti. Perché? Perché tutti vogliono fare free trade agreement con l'India, e l'India in questo momento interpreta alla perfezione il concetto di multipolarismo, cioè noi siamo in mezzo, perseguiamo i nostri interessi e cerchiamo di perseguirli con tutti i partner a disposizione. E questa qui è una cosa che alla fine potrebbe pagare a livello elettorale, sicuramente, perché quando ti presenti all'elettorato e dici: boh, noi in 5 anni abbiamo fatto gli accordi con Nuova Zelanda, UK, Unione Europea, Kenya, se arriverà il Kenya, e ci sono ancora aperti tra l'altro i tavoli con gli Stati Uniti, alla fine un'amministrazione del genere, questo può essere un vanto. Dall'altro lato è indubbio che la comunità musulmana, ad esempio, che è la prima minoranza religiosa dell'India, in questi anni stia continuando a essere discriminata in modo incredibile, come succede alla libera stampa, come succede ai comici, come succede a chiunque dica le cose che il governo in carica non vuole che vengano dette. Queste due cose viaggiano insieme.
Certo. No, sicuramente appunto è interessante vedere quali saranno le prossime mosse, che cosa e le prossime strategie del governo indiano in questa fase, e appunto alla luce effettivamente di un. di un accordo storico di cui forse si è anche un po' sottovalutata l'importanza nel panorama mediatico italiano. Ti ringrazio per questa panoramica, per i tuoi commenti. Se vuoi aggiungere qualcosa, sei libero ovviamente di farlo, se no ti ringrazio ancora.
Sì, io vorrei ridare forza all'ultima cosa che hai detto tu, nel senso che effettivamente secondo me c'è stato un po' d'altro canto, cioè io di lavoro faccio giornalista e lo capisco bene che nella dieta dell'informazione in Italia nelle ultime 2 settimane c'era di tutto
Certo,
e quindi
certo.
bisogna creare anche una piramide di robe da raccontare perché la gente ha un determinato numero di tempo e di attenzione da poter dedicare alle cose che non sono prettamente quelle italiane. Anch'io sono convinto, al di là del fatto che mi occupo di India, anch'io sono convinto che questa cosa è destinata a cambiare molto, è destinata veramente a ridefinire i rapporti tra due potenze gigantesche e soprattutto dal punto di vista indiano è un gran colpo questo, sicuramente. Il che, se noi lo vogliamo vedere tra 5 anni, se tra 5 anni l'India sarà molto più vicina a diventare quella superpotenza che ha l'ambizione di diventare più o meno da quando è nata l'India, cioè dal 47, le persone tra 5 anni andranno indietro e diranno probabilmente il grande boost è arrivato con quella firma che è stata fatta a fine gennaio del 2026. Quindi attenzione, nel senso, poi si storicizzano dopo le cose. Però credo che noi siamo stati testimoni in qualche modo veramente di un passaggio storico.
Sì, e più che altro mi sembra che se posso aggiungere ancora qualcosa, cioè mi sembra che, come
Certo.
dire, le cifre proprio del, come dire, della diminuzione della pressione doganale sia abbastanza sbalorditiva su alcuni settori. Cioè penso magari sull'Italia, la questione del vino per chi vive in dei settori, cioè in dei, come dire, delle regioni vitivinicole, eccetera. Cioè, sì, e anche un po' quella cosa che secondo me hai sottolineato giustamente dello scambio, cioè della maggiore scambio di anche, come dire, lavoratori cognitivi di alto livello. Queste sono
Sì,
cose, come
sono
dire,
veramente delle cose sistemiche, questo è
sì,
il concetto,
esatto,
sono
cioè delle
delle cose
cose
sistemiche e
sì.
noi le cose sistemiche purtroppo le dobbiamo vedere accadere. Adesso ancora non le abbiamo viste accadere, le abbiamo viste neanche su carta, noi le abbiamo viste annunciate, ok? Quando accadranno veramente ci renderemo conto che c'è stato un grandissimo cambio. Ti dico due cose velocissime per non tenerti qua
Certo, certo.
troppo. Allora, qualche giorno fa mi è capitato di essere in un evento qui a Roma, dove lavoro, con una persona che è un ottimo osservatore della comunità migrante indiana in Italia. E questa persona mi ha detto che negli ultimi 5 anni, le università italiane si stanno riempendo di studenti indiani che stanno venendo a specializzarsi in Italia. Ok? È un meccanismo, cioè questo è un fenomeno che sta nascendo in questo momento. E che probabilmente lui mi diceva addirittura che in origine le persone indiane che venivano a specializzarsi in Italia lo facevano sempre avendo negli occhi, in qualche modo, faccio un passaggio in Italia e poi me ne vado nelle destinazioni d'elezione, cioè o gli Stati Uniti o UK. Invece da qualche tempo questi stanno rimanendo, stanno mettendo su famiglia, stanno lavorando nelle aziende nostre, stanno iniziando in qualche modo a formarsi in Italia e rimanere in Italia. Questa è una cosa che è un fenomeno che sta crescendo in questo momento e che è destinato a cambiare di molto le cose nel giro di pochi anni. Questa è la prima questione. La seconda, che è un pochino più prosaica, però ovviamente io quando vivevo in India mi ricordavo che comprare del vino in India era una roba folle, cioè costava l'ira di Dio, ok?
Certo.
E io da italiano ovviamente soffrivo molto di questa cosa e quindi per me comprarmi il vino era diventato un po' più un lusso stando in India. Ora lasciamo perdere la questione personale. Se effettivamente ci sono delle aziende vinicole che da l'anno prossimo, facciamo quando entrerà in vigore il 2027, possono esportare il vino e gli altri alcolici con dei dazi allo 0%, stanno aprendo un mercato che va tra, diciamo, la classe upper class, poi è difficile misurarla in India, ma ma stiamo parlando di qualcosa come 90-100 milioni di persone. Cioè, cambia tutto, capito? Sono
Certo.
100 milioni di persone in più che comprano la roba tua. Cioè,
Certo,
vuol
certo.
dire chiudere o non chiudere, capito? Questa cosa veramente potrebbe essere un inizio di un effetto domino estremamente, estremamente, estremamente interessante.
Sì, no, assolutamente, sono completamente d'accordo. Va bene, allora ti ringrazio davvero per i tuoi
Figurati.
commenti e niente, ci risentiamo presto, sempre diciamo, oggi siamo in differita, però sempre sulle frequenze di Radio Blackout.
Perfetto, con estremo piacere, grazie.
Grazie, grazie a te. Ciao.